Ed ecco, in quello stesso giorno, il primo della settimana, due dei discepoli erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?» Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme. Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?» Domandò loro: «Che cosa?» Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di avere avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto.» Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti, non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano, ma essi insistettero: "Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto." Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono i loro occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture?» Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone». Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Al brano del Vangelo che abbiamo letto appare la preoccupazione di Gesù perché gli uomini abbiano fiducia nei testimoni che sono stati presenti alla resurrezione e l'hanno visto. Abbiamo domenica scorsa visto la figura di Tommaso, che non crede agli altri apostoli. Gesù interviene e dice: «Beati coloro che ascoltano la testimonianza di chi ha visto». Qui troviamo questi due discepoli, quindi, che hanno visto Gesù, l'hanno conosciuto, hanno ascoltato la sua predicazione, però hanno sentito anche che ci sono state due delle nostre donne, diverse delle nostre donne, che hanno detto che un angelo ha detto loro che è risorto. Però essi prendono su e se ne tornano a casa. Non hanno creduto alla testimonianza delle donne e quindi Gesù interviene direttamente. Perché l'avvenimento di Gesù non è come un meteorite che si accende nella notte, brilla per pochi istanti, poi torna il buio. La preoccupazione di Gesù è quella di mostrare agli uomini che egli è venuto in mezzo agli uomini e rimane in mezzo agli uomini, nella compagnia degli uomini. Cristo non ha solo, diciamo, benedetto la condizione umana, ma ha scelto di vivere in mezzo agli uomini. Ed è per questo che è stato nella bottega con suo padre per tanti anni, fino a 30 anni, per imparare un mestiere. E si è inserito in questo modo nella grande storia del popolo ebreo. Presso gli ebrei poteva parlare solo chi aveva un mestiere qualificato. Chi non aveva un mestiere qualificato non aveva il diritto di intervenire nell'assemblea. E Gesù si è sottoposto, si è inserito in una storia. A questi discepoli, per spiegare la figura di Cristo, egli ricorda loro ciò che ha detto Mosè, ciò che hanno detto i profeti e ciò che è scritto in tutte le scritture riguardo al Messia. Questo è il collegamento che c'è fra i cristiani e gli ebrei. Noi leggiamo il Vecchio Testamento per cogliere ciò che del Messia, cioè di Gesù Cristo, è stato scritto come preparazione all'avvenimento di Gesù Cristo. Quindi, nella storia della Chiesa, di tanto in tanto è venuto fuori un rifiuto del Vecchio Testamento. Già nel III secolo un certo Marcione diceva che il Vecchio Testamento era opera di un Dio cattivo. Il Nuovo Testamento invece era opera di un Dio buono. La Chiesa ha condannato questo modo. Gesù ci dice come dobbiamo leggere il Vecchio Testamento come via attraverso la quale nella storia il popolo ebreo è stato educato a conoscere il Messia. E anche noi, essendo già venuto il Messia, leggiamo il Vecchio Testamento per trovare lo spessore storico della persona di Cristo già nella storia del popolo ebreo. Ed è per questo che normalmente nella Messa abbiamo tre brani. Il primo brano è dal Vecchio Testamento, il secondo da una lettera di un apostolo e la terza è il Vangelo. Questo collegamento è sempre, per cui se vi capita in mano la Bibbia, certo si può leggere ogni brano, ma bisogna leggerlo con la mentalità di chi ha conosciuto Cristo. Il punto di vista corretto per leggere la Bibbia è quello del cristiano che legge l'avvenimento di Cristo. Perché Cristo è preoccupato che gli uomini vedano la sua figura come avvenimento realmente accaduto nella storia e che continua ad essere presente nella storia. Qua, in che forma? Nella forma di lettura del Vangelo, delle Sacre Scritture. E infatti non ardeva forse il nostro cuore mentre Gesù citava le Scritture? Ecco il punto. La funzione delle Scritture è quella di risvegliare il nostro cuore, è quello di ravvivare la nostra attenzione ed essere realmente presenti come parola detta a noi in quel momento, come parola del Signore detta a noi in quel momento, perché la nostra vita sia sostenuta dall'azione di Dio. I due di Emmaus riconoscono Gesù nel momento in cui celebra l'Eucaristia. Che punto. Ci viene quindi indicato come la messa non è semplicemente un gesto di devozione, ma è un gesto attraverso il quale noi chiediamo al Signore e ci attendiamo dal Signore che Egli si riveli a noi, manifesti a noi il suo volto, e quindi che sia un momento in cui noi sperimentiamo che Cristo è risorto, che Cristo è vivo, che Cristo si fa incontro a noi, che Cristo è contemporaneo alla nostra vita. Qui l'indicazione è molto precisa, lo hanno riconosciuto quando Egli ha celebrato l'Eucaristia. Troviamo quindi in questo brano due indicazioni molto, molto importanti. Ogni volta in cui noi leggiamo la Sacra Scrittura, dobbiamo avere presente che con noi, oltre alle parole che leggiamo, è lo Spirito del Signore che ci dà il punto di vista corretto, il punto di vista giusto, e quindi che cosa accogliere, che cosa ricevere, che cosa conservare di ciò che leggiamo. Inoltre, l'altro momento particolarmente decisivo è la partecipazione alla Santa Messa, come momento nel quale viene risvegliato il nostro occhio della fede, in modo che sappiamo, venendo a messa, incontrare il volto di Cristo risorto. E così anche noi, dalla nostra tristezza, come i due discepoli di Emmaus, usiamo affinché in noi l'entusiasmo, la gioia di Cristo risorto, del significato profondo e totale della nostra vita, abbia a trasformare i nostri giorni in giorni di salvezza, giorni nei quali lo splendore, la forza, l'energia di Cristo vivo, presente nella nostra vita, agisse perché tutti i nostri giorni abbiano un valore, un significato che ci porta verso la realizzazione della vita eterna.